Bene, questo mio intervento, che riguarda il ruolo della proiezione che ci guida nell'ascolto del paesaggio, richiede una premessa che potrei dire di natura filosofica. Questa premessa consiste nella presa di coscienza che la nostra dimora sorge su di un territorio che non ci appartiene, che non è stato creato per noi. Abitiamo un luogo che ci ospita soltanto, che chiamiamo terra, e che nella sua essenza è disumano, non perché privo della presenza umana o ostile ad essa, quanto piuttosto perché incommensurabilmente più vasto e assolutamente indifferente rispetto all'impronta cognitiva e patica che l'uomo, perlomeno l'uomo della tradizione giudaico-cristiana, è portato a imprimere in tutto ciò che incontra, abbagliato dalle parole del Creatore, la Genesi. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Assecondando la volontà del Dio biblico, abbiamo finito per infliggere ferite profonde alla terra che ci ha accolto, completamente dimentichi che abitiamo il suo grembo con falsi privilegi di altezza, e che in realtà siamo, al pari di tutte le cose, semplice macchia di quel quadro che pretenderemo di osservare a debita distanza, in prospettiva, così da essere al riparo da qualsiasi rischio e poter svolgere la parte di arbitro assoluto. In verità, la nostra dimora, dovunque si trovi, è costruita nel luogo dell'altro, non in un luogo che si possa dire nostro, in senso originario e costitutivo, ma sempre e soltanto nel luogo dell'altro. Quell'altro che ha mille volti e mille voci in perenne mutamento e che non si fa mai conoscere, al punto che se smettiamo per un attimo di illuderci, ci accorgiamo, magari con spavento, che dietro la pretesa familiarità di tutto quello che ci circonda, qualcosa di irriducibilmente estraneo vive accanto a noi. Ne possiamo scorgere la presenza nel profilo delle montagne o negli alberi agitati dal vento, negli occhi di una tigre o nelle ali di una farfalla, perché l'altro non cessa mai di mostrarsi, anche se non è mai possibile incontrarlo veramente. Paesaggio è uno dei nomi che da quando la parola è nata alla fine del 400 abbiamo dato ai molti volti dell'altro. E quando noi siamo nel paesaggio e ci muoviamo al suo interno, allora il paesaggio, come scrive Erwin Strauss, è invisibile. Perché tanto più noi lo conquistiamo, tanto più ci perdiamo in esso. Sappiamo tuttavia dei ripetuti tentativi che abbiamo messo in atto per impadronirci dell'altro. Abbiamo cercato di sottomettere il paesaggio al nostro sguardo attraverso la pittura, soprattutto quella che si è valsa dalla prospettiva geometrica, dalla prospettiva rinascimentale, oppure l'abbiamo trasformato in oggetto di sfruttamento a fini turistici o più in generale economici. Ma soprattutto abbiamo trasformato il paesaggio in un sistema semiotico complesso, cercando di stabilire codici e affermare chiavi di lettura, così da privarlo di ogni segreto e renderlo totalmente docile al nostro volere. Una competenza semiologica che Paracelso, medico, alchimista, astrologo, designava con il termine chiromanzia, quando l'applicava in modo estensivo al paesaggio e agli oggetti naturali. Una chiromanzia, sono le sue parole, delle erbe, una chiromanzia delle foglie, una chiromanzia del legno, una chiromanzia delle rocce e delle miniere, una chiromanzia del paesaggio attraverso le sue strade e i suoi corsi d'acqua. Siamo dinanzi ad una particolare nozione del visibile, secondo cui il visibile, attraverso i suoi segni, racconta sempre qualcosa. E in questa prospettiva ciascuno di noi può diventare un lector di quest'opera, che è il luogo dell'altro, anche se il suo scriptor rimane anonimo e plurale. Inoltre l'altro, cosa che ci interessa maggiormente nel contesto di questo discorso, non cessa mai di far sentire la sua voce, ma non parla che una lingua e non è la nostra, talché quello che dice non lo possiamo mai afferrare per intero, costretti in un continuo sforzo di traduzione e di comprensione. Paesaggio sonoro è il nome che abbiamo dato all'altro nel momento in cui ci disponiamo ad ascoltarlo. Intendo paesaggio sonoro, in accordo con Mara Schaeffer, come un qualsiasi campo acustico che diventa oggetto di attenzione. E qui siamo dinanzi ad una nozione particolare dell'udibile, secondo cui l'udibile, attraverso i suoi molteplici suoni, dice o racconta qualcosa. La fonosfera diventa così un universo composto da una infinità di messaggi che sono rivolti a chi ha la competenza necessaria per poterli decifrare. Una competenza che abbiamo sempre avuto la presunzione, o forse meglio il bisogno, di ritenere alla nostra portata, poiché solo in questo modo può crescere più forte la sensazione di essere, se non padroni, quantomeno più sicuri e protetti nel luogo dell'altro. Di questa ardua impresa ermeneutica, la sola che consente di parare l'angoscia che deriverebbe dal sentirsi perduti, vorrei mettere in risalto soltanto un aspetto che per me è il più importante, ovvero la proiezione. Proiezione, parola forse un po' consunta dall'uso, è in realtà una parola ai limiti del sapienziale e del divino. Polvere di proiezione veniva chiamata la materia impalpabile che nella scienza alchemica serviva a convertire il vile metallo in oro. Nel mio discorso proiezione starà a indicare un procedimento di pari valore a quello alchemico, grazie al quale il luogo dell'altro e il nostro luogo, destinati altrimenti a rimanere separati in maniera insanabile, possono coincidere. Proiettare vuol dire gettare fuori o avanti, e mai azione fu più importante per la nostra sopravvivenza. Possiamo scorgere l'inizio della ominazione, cioè di quel processo evolutivo che ha portato alla formazione dell'Homo sapiens, nel preciso istante, nella savana, un nostro lontano antenato, per la prima volta, gettò innanzi a sé una pietra per colpire l'aggressore. Ma altrettanto decisiva e ancora più interessante ai fini del discorso che stiamo facendo è stata la capacità sul piano della conoscenza di lanciare in avanti pensieri e parole senza i quali il reale presto si sarebbe richiuso su di noi con la pesantezza di un macigno. Ed è proprio questo aspetto che vorrei esplorare in riferimento al paesaggio sonoro, la proiezione. E non parlerò della proiezione come quel processo psicologico indagato da Freud, secondo cui noi vediamo negli altri ciò che siamo e non vediamo ciò che siamo. Parlerò invece della proiezione come di quel minuzioso operare in virtù del quale le voci che popolano il paesaggio appaiono sempre sul punto di comunicare il loro mistero. Tutto sta dicendo qualcosa. La stessa cosa però che non si dice mai completamente. È l'imminenza di una rivelazione che non si produce, come quando si ascolta il frusciare del vento o il frangersi ripetuto delle onde. Vogliono dirci qualcosa o qualcosa dissero che avremmo dovuto non perdere o stanno per dire qualcosa. E in questa attesa che non ha mai fine risiede, forse, come suggerisce Borges, il fatto estetico. Noi siamo una potente macchina da proiezione, una macchina celibe, per così dire, prendendo a prestito il termine da Marcel Duchamp. Alchimista, desiderante, onirica e persino delirante. Per svolgere la sua funzione, questa macchina ha bisogno di qualcosa che la metta in movimento e costituisca al tempo stesso lo schermo su cui proiettare. È una macchina, la nostra, quella che noi siamo, che si nutre di tutto quello che esibisce i caratteri dell'incerto e dell'informe. E Leonardo da Vinci, nel suo Trattato della pittura, ci offre un esempio di come questa macchina possa funzionare. Non isprezzare questo mio parere, scrive Leonardo, nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie dei muri o nella cenere del fuoco, o nuvoli, o fanghi, o altri simili luoghi, nei quali, se ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni sì di componimenti di battaglie, d'animali e uomini, come vari componimenti di paesi e di cose mostruose, come di diavoli e simili, perché nelle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. E dunque, se volessimo rispondere all'interrogativo contenuto nel titolo che si è dato a questo convegno, per chi suona il paesaggio? Potremmo dire che esso suona per tutti noi, ma riserva a ciascuno di noi separatamente nomi e vocaboli che non ripete ad altri. Esso suona per me qualcosa che è difficilmente la stessa cosa che è per altri. L'indeterminazione, ciò che è indeterminato, è in primo luogo il motore del processo proiettivo. E sono proprio gli accessi di indeterminazione che, anziché rappresentare un elemento di debolezza, ci distinguono, come ricordava Paul Valéry, dall'animale, in quanto costituiscono questi accessi di indeterminazione l'unica vera occasione per pensare. Dove c'è indeterminazione c'è rumore. Ma la cosa più interessante e che ci fa capire come l'indeterminazione giochi un ruolo decisivo per la proiezione è che il rumore, oltre a essere considerato un segnale poco strutturato o aleatorio, contiene al suo interno una molteplicità di altri segnali. Una trasmissione a modulazione di frequenza disturbata o un segnale telefonico debole non solo ci impediscono di ascoltare quanto viene detto, ma al tempo stesso, e qui siamo di fronte ad una sorta di paradosso, consentono di ascoltare anche troppe cose. Così, ad esempio, chi è all'ascolto non ode soltanto il nostro treno è perduto, ma anche il vostro remo è venduto, oppure il mostro nero è venuto, e altre variazioni fonetiche. Quello che vi vorrei fare ascoltare è questo brano, che è di Radio Londra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Felice Marie è fissata la pioggia. L'aeroporto è biondo. Saluto dai tuoi blocchi. Il comune non sa non visto. Le porte non stanno strette. Ma pagano le rosse. L'aquila vola. Parla Londra.
Trasmessa alcuni messaggi speciali.
Trasmissione radio disturbata, rumore. Qui entra in gioco la proiezione. Che cosa veramente sta dicendo questa voce? Ernest Gombrich, il noto storico dell'arte, teorico dell'arte, nel richiamare la sua esperienza durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale presso il servizio di ascolto della British Broadcasting Corporation, ricorda come nell'esaminare le trasmissioni radiofoniche di amici e nemici, spesso confuse e poco intelligibili, fosse inevitabile riempire vuoti e lacune proiettandovi dei contenuti dettati o dalla memoria o dal sistema di aspettative attivo in quel contesto. Dice Gombrich, alcune delle trasmissioni che più ci interessavano spesso si sentivano appena e divenne una vera e propria arte o addirittura uno sport interpretare le poche folate di parlato che erano tutto ciò che realmente restava sui cilindri di cera su cui le trasmissioni erano registrate. Ascoltiamo un frammento adesso di forse del concept album più famoso nella storia della musica, cioè The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd. È veramente un frammento tratto dal brano intitolato The Great Gig in the Sky. Provo a rialzare, ve lo faccio risentire. Se si fa molta attenzione, si può sentire una voce femminile, è appena un bisbiglio, molto confuso. Inutile dire che anche nei confronti di questo parlato, a malapena percepibile, in molti poi si sono cimentati nell'arte o nello sport, come lo chiamava Gombrich, dell'interpretazione proiettiva. Qualcuno afferma di aver capito in questo bisbiglio: se puoi sentire questo bisbiglio, stai morendo. Altri, quando tu senti questo bisbiglio, tu muori, quindi è più categorico. Ancora, se canti questo, tu morirai. E ancora, non ho mai detto di aver paura della morte, che probabilmente è la frase effettivamente pronunciata da Patricia Watts, che è la donna che viene utilizzata da Pink Floyd in questo passaggio. In realtà, qualsiasi evento, piccolo o grande che sia, nel suo accadere è rumore. Si porta dietro, implica il rumore. E lo è in maniera paradigmatica l'evento sonoro. L'accadere del mondo, tutto l'accadere del mondo, è un gigantesco evento sonoro. Un rumore colossale, come quello che ha dato origine all'universo, appunto, e dal quale prende le mosse qualsiasi processo di informazione. In questi casi possiamo parlare di proiezione integrativa, il cui compito fondamentale è quello di restaurare una materia sonora, lacunosa, e trasformare il rumore in qualcosa di intelligibile, operando quindi un passaggio che è di importanza fondamentale per tutti noi, dal senso sensibile al senso sensato, dal senso che ascoltiamo al senso che significa qualcosa. La via più immediata per effettuare questo passaggio dal sensibile al sensato si può riscontrare nel fenomeno, del cosiddetto fenomeno del fonosimbolismo, nel quale da un suono o da una sequenza di suoni si riconosce direttamente il valore semantico senza nessuna mediazione grammaticale. I fenomeni fonosimbolici sono di varia natura e tipologia, ma qui basterà dire che nel fonosimbolismo la proiezione agisce in modo diretto sul linguaggio, lo modella la sua sostanza sonora e vi imprime le caratteristiche fisiche e acustiche dell'oggetto cui si fa riferimento. In questo modo le voci del paesaggio vengono riportate nel segno linguistico, che sancisce così il loro rapporto naturale in quanto motivato su base mimetica con il senso. Pensiamo a tutte le parole onomatopeiche, presenti in tutte le lingue del mondo, che riproducono direttamente i suoni, i rumori, le voci degli animali. Non solo, ma anche le proprietà degli oggetti, come la forma e la grandezza, conoscono una resa fonosimbolica, sono rese attraverso il suono. Quindi anche le caratteristiche del paesaggio, quelle che noi vediamo, attraverso il fonosimbolismo diventano qualcosa che noi ascoltiamo. Il paesaggio visivo diventa paesaggio sonoro, grazie ad esempio all'associazione della vocale I all'idea di piccolezza, mentre vocali come A, O rinviano all'idea di grandezza. Se io vi dicessi che ci sono in un paesaggio due laghi di diverse dimensioni, Mal e Mil sono i nomi di questi due laghi, e vi chiedesse di indovinare il nome del lago più esteso, sono sicuro che molti di voi, se non tutti, pensereste a Mal. Non deprimiti, perché c'è la A che dà questa idea di ampiezza e di grandezza. Il passaggio dal sensato al sensibile quindi si realizza in base ad una proiezione guidata. Non dobbiamo pensare che la proiezione sia assolutamente libera. Siamo una macchina celibe che proietta, però non godiamo della massima libertà. Le nostre proiezioni sono guidate. E sono guidate da che cosa? Fondamentalmente da due cose. Da quello che noi già conosciamo, quindi da quanto è depositato nella nostra memoria, e la nostra memoria è il bacino da cui attingiamo per proiettare, e l'altro fattore che guida la proiezione è costituito dalle caratteristiche stesse dell'oggetto. La proiezione è guidata anche in senso culturale. La cultura, in senso antropologico, io direi che non è altro che un tessuto proiettivo, omogeneo, coerente, che si autoriproduce attraverso il contributo sistematico di tutti i suoi membri. Per questo, proiezioni che agiscono silenziosamente, di nascosto, all'interno di un determinato contesto culturale, appaiono di colpo stravaganti, persino folli, se vengono esportate, se appaiono fuori da quel contesto. Ascoltiamo questo brano. Per noi sono canti di uccelli. Siamo nella foresta pluviale, siamo alle prime ore dell'alba. Presso i Kaluli, questa popolazione che è stata studiata da Steven Feld negli anni 70, siamo nella Papua Nuova Guinea, presso i Kaluli gli uccelli esprimono la voce degli spiriti e delle persone defunte. I Kaluli distinguono vari tipi di uccelli. Ci sono quelli che fanno rumore, ci sono quelli che fischiano, ci sono quelli che cantano, ci sono quelli che dicono il loro nome, quindi si fanno riconoscere facilmente, e poi in particolare ci sono degli uccelli, 6 o 7, che dicono frasi in lingua bosavi e si fanno capire da tutti. Sono uccelli che posseggono una voce umana, quindi dicono realmente parole in lingua bosavi. Tra questi uccelli si fanno notare soprattutto l'uccello frate bucero e il rigogolo bruno, chiamati dai Kaluli con lo stesso termine, bolo. Molte loro espressioni sono espressioni oscene, che non sto qui a ripetere, e vengono considerate frasi tabù. Camminando nella foresta, gli uomini arrossiscono quando sentono gli insulti di bolo e gli rispondono: «Taci, scemo! O non siamo disposti ad ascoltare le tue parole». Insomma, non c'è suono che non dica o suggerisca qualcosa, caricandosi di quanto la proiezione vi deposita. E in tal modo la foresta pluviale parla ai Kaluli attraverso il canto degli uccelli, ma anche attraverso lo scrosciare delle acque delle cascate. Ma non vi è dubbio che se un abitante di Firenze, passeggiando per il giardino di Boboli, rispondesse al canto degli uccelli con frasi del tipo «Taci, scemo!» o urlasse indispettito «Non sono disposto ad ascoltare le tue parole!» o magari si mettesse a litigare furiosamente con qualche pennuto, beh, insomma, il suo destino sarebbe segnato, sarebbe sicuramente segnato. Questo per capire come la proiezione agisca sempre localmente, cioè all'interno di una cultura, e non sia facilmente asportabile o esportabile al di fuori dei confini di una determinata cultura. Questa è la Zonotrichia albicollis, insomma è un uccello. Gli uccelli occupano sempre un posto fondamentale all'interno del paesaggio sonoro. Sono le voci, diciamo, che maggiormente caratterizzano il paesaggio sonoro. Per noi italiani, per noi europei, questo è un canto di uccello della Zonotrichia. Per i canadesi, questo uccello dice «Oh, sweet Canada! My sweet Canada!» e lo ripete in continuazione. Questo è un uccello che stiamo sentendo in questi giorni in continuazione, in città, in campagna. È un merlo. Ecco, per gli antichi romani, e mi riferisco ad una commedia di Plauto, La Casina, questo merlo sta dicendo qualcosa di preciso, sta dicendo cum cibo cunqui qui, cioè si sta rivolgendo a un padrone di casa per dire: guarda che se delle persone affamate vengono da te, vogliono mangiare a tue spese, cum cibo cunqui qui, che vengano con il cibo e con tutto il resto, che non vengano a mangiare a tue spese. Quindi tutto parla. Quindi possiamo formulare quest'idea sul piano più generale. La fonodiversità, cioè tutti i suoni del paesaggio, rappresentano una lingua misteriosa, una lingua speciale. piena di lacune, ma questi difetti hanno come effetto fondamentale di attivare il processo della proiezione, che è portato a riempire vuoti, a stabilire legami, così da realizzare quella operazione decisiva che consiste nel convertire il disordine nell'ordine, il caos nel cosmo. Credere e proiettare o progettare un mondo sono due fenomeni psicologici molto vicini e attraverso la loro azione congiunta si arriva alla produzione del senso e a credere che le cose nella realtà stiano in un certo modo. L'altro viene così ad occupare un posto oltremodo particolare, l'altro come fonte della fonodiversità. Un posto molto particolare che potremmo paragonare a quello che occupa lo sciamano, che è presente in pressoché tutte le culture, il quale, lo sciamano, con il suo canto, svolge un compito fondamentale di protezione, di conforto e di cura.
Orkela so gudye su su da mi yi shumbya kere atim kutbo tim khai wada tai da.
Questo è un canto sciamanico, è un canto sciamanico siberiano. Il suo canto non è mai totalmente e perfettamente intelligibile. Quello che dice o quello che canta non è mai totalmente e pienamente comprensibile. E questo è fondamentale perché lo sciamano possa svolgere la sua azione di cura, perché possa sortire un effetto terapeutico. E mi riferisco più in particolare al canto sciamanico Kuna, come terapia del parto difficile. Lo sciamano assiste una donna che sta partorendo con estrema difficoltà e con dolore. E si tratta di un canto appunto intonato in una lingua incomprensibile, affidato ad una voce nel buio che scandisce parole in buona parte sconosciute. Ma è proprio questa incomprensibilità a produrre un effetto terapeutico, dal momento che stimola una serie di risposte proiettive da parte della donna che sta per partorire, la quale arriva ad attribuire senso agli aspetti latenti di quanto enunciato dallo sciamano. Ancora una volta il passaggio che si compie è dal sensibile al sensato, dal senso sensibile al senso sensato. E in tal modo, come ha commentato efficacemente Carlo Severi, che è un antropologo che ha studiato, tra gli altri, insieme anche a Lévi-Strauss, il canto sciamanico Kuna, come dice Carlo Severi, la forza magica del canto Kuna viene dunque non dal terapeuta, ma dalla paziente stessa, la quale è in definitiva la vera autrice dell'efficacia simbolica del canto. Orbene, il paesaggio sonoro è lo sciamano che con il suo canto multiforme si rivolge a chi come noi sta vivendo un'esperienza di forte intensità emotiva, magari sino al punto di sentirsi perduto nel luogo dell'altro, e gli parla in una lingua segreta, una specie di macchia di Rorschach sonora, di cui solo alcuni tratti sono fondamentali, e che si trasforma in una sequenza di parole, di pensieri o di narrazioni che riescono a convertire lo spaesamento, l'incertezza, il dolore e persino la morte in qualcosa che può essere meglio sopportato. Accanto alla proiezione integrativa esiste un altro tipo di proiezione di cui voglio parlarvi brevemente, che chiamerò sovradeterminante. La proiezione sovradeterminante consiste nell'operare una sorta di raddoppiamento, ma meglio sarebbe dire una moltiplicazione di quanto viene percepito. Ciò che proiettiamo in questo caso è un analogon della cosa percepita, che si sovrappone alla cosa percepita, che è quasi la stessa cosa della cosa percepita, ma non esattamente una sua replica. In alcuni casi, in questa stratificazione dell'esperienza percettiva, arriviamo a distinguere lo strato inferiore da quelli che vengono sovrapposti. Altre volte, ed è quanto accade più di frequente, gli strati sovrapposti ricoprono per intero quello di base e ne cancellano la presenza. Anche le cose che ci sembra di poter cogliere nella loro dimensione autentica o nella loro assoluta novità hanno sempre un precursore buio, precursore oscuro che viene da lontano, di cui spesso rimaniamo ignari, e che ne certifica in anticipo l'identità, così da farcele apparire più vere, più profonde, ma al tempo stesso più nostre quando le incontriamo. Anche le cose che sembrano esibire un'identità che appartiene unicamente a loro stesse non si sottraggono alla proiezione sovradeterminante. E questo sia nel bene che nel male, perché l'attività proiettiva può alimentare anche il pregiudizio, può ostacolare il riconoscimento del nuovo, ma può anche rendere più ricca la nostra percezione della realtà e porsi alla base della stessa esperienza estetica. Proust, nella Recherche, ha ammesso che persino l'atto così elementare che chiamiamo vedere una persona conosciuta è in parte un atto intellettuale. Noi riempiamo l'apparenza fisica dell'individuo che vediamo con tutte le nozioni che possediamo sul suo conto, e nell'immagine totale che di lui ci rappresentiamo queste nozioni hanno senza alcun dubbio la parte più considerevole. Esse finiscono per gonfiare con tanta perfezione le sue guance, per seguire con tale esatta aderenza la linea del suo naso, si incaricano così efficacemente di sfumare la sonorità della sua voce, come se si trattasse soltanto di un involucro trasparente, che ogni volta che vediamo quel viso o sentiamo quella voce, sono loro, le nozioni, a presentarsi al nostro sguardo e a offrirsi al nostro ascolto. Leopardi, in una splendida pagina dello Zibaldone, anticipando di quasi un secolo Proust, suggerisce come per l'uomo dotato di immaginazione e di sensibilità il mondo e gli oggetti sono sempre doppi. Noi vediamo e ascoltiamo sempre doppio se siamo dotati di immaginazione e di fantasia. Egli vedrà, scrive Leopardi, con gli occhi una torre, una campagna, e nello stesso tempo con l'immaginazione vedrà un'altra torre, un'altra campagna, le quali, possiamo aggiungere noi, saranno la torre vera, la campagna vera. Quanto l'intuizione di Leopardi sia nel giusto e quanto possa essere sfruttata anche a scopi turistici o consumistici lo possiamo constatare, ad esempio, tenendo conto di una certa cartellonistica pubblicitaria rivolta a chi si inoltra nella Provenza e giunge in vista della Saint-Victoire, la montagna dipinta più volte da Cézanne. E lì c'è l'invito esplicito a vedere quella montagna con quei colori, quelle forme, quelle luci che Cézanne ha messo nei suoi quadri. Siamo così dinanzi a qualcosa di affascinante con questa proiezione sovradeterminante. Siamo dinanzi ad una sorta di mistero che si rinnova di continuo, che riguarda ciascuno di noi. Quello che da ultimo vi voglio fare ascoltare è per me il mistero della pioggia, quel mistero della pioggia che si è prodotto qualche giorno fa e di cui voglio rendervi partecipi, almeno in parte. Quel mistero che fa sì che mentre cade la pioggia, in un'ora e in un luogo particolari, siamo il 26 d'aprile a casa mia, sono le 7 di sera, altre piogge cadono insieme e insieme ad esse anche le parole di coloro i quali hanno voluto comunicarci lo stupore che accompagna lo spettacolo della pioggia. Questa era la pioggia che cadeva a casa il 26 di aprile e che ho registrato. Ma mentre cadeva questa pioggia, un'altra pioggia cadeva e si confondeva con questa pioggia. Quasi la stessa pioggia, ma non esattamente la stessa. È la pioggia che si ascolta cadere in quello splendido film di Kurosawa, Rashomon, del 1950, che per me è uno dei film più belli che siano stati realizzati. E questa era una pioggia che cadeva insieme a quella che abbiamo sentito prima. E insieme a questa pioggia cadevano anche le parole di Benjamin, di Walter Benjamin. Quelle parole che ricordano la sua infanzia a Berlino, quando era costretto a rimanere in casa nelle giornate di maltempo e ascoltava lo scrosciare dell'acqua come si ascolta il suono di una voce che annuncia il futuro. perché un dolce lungo giorno mai mi era più dolce, mai più lungo di quando la pioggia, scrive Benjamin, con i suoi denti ora fitti, ora radi, ne carezzava lentamente le ore e i minuti. E a tutto questo si univa il mormorio sottile delle parole di Knut Hamsun, che è un romanziere norvegese, autore di un romanzo, Pan, che celebrano lo stupore di questo spettacolo in apparenza così banale, a volte così fastidioso, qual è la pioggia. E insieme allo stupore della pioggia anche lo stupore più grande che non dovrebbe mai spegnersi di abitare il luogo dell'altro. Pensate, a volte vedo la mosca azzurra. Sì, tutto questo sembra di così poco conto, non so se lo capite. Sì, sì, capisco. Sì, sì. Ogni tanto guardo l'erba e probabilmente l'erba mi guarda a sua volta, che ne sappiamo. Guardo un filo d'erba, tutto solo, forse trema un po' e mi sembra che sia qualcosa. Allora mi dico, ecco, questo filo d'erba trema. E se contemplo un pino, c'è forse un ramo che mi fa riflettere un po'. Sì, sì, disse e si alzò. Cadevano le prime gocce di pioggia. Piove, dico. Sì, pensate, piove, disse anche lei e già se ne andava. Ma davvero il luogo dell'altro non è più tale? Se la proiezione dispiega per intero la sua potente strategia? Se ogni paesaggio riesce a comunicarmi qualcosa, ampliando intorno a me il senso della familiarità, davvero posso credere che la Terra sia stata creata a nostra misura? Penso si tratti solo di un'illusione, alla quale ci abbandoniamo spesso. In realtà, riconoscendo il ruolo della proiezione, che sposta tutto quello che incontra in un gioco di riflessi e di scarti, riconosciamo al tempo stesso di essere sempre altrove da dove ci vediamo e ci pensiamo. Un luogo dove paradossalmente non sappiamo mai dove siamo, anche se crediamo di saperlo. Ed ecco che la nostra casa si scopre ancora di più, situata nel luogo dell'altro, nella dimensione del simbolico, del linguaggio, in quella rete di significanti che precede il soggetto, all'interno del quale il soggetto, che crediamo di essere presente a sé, padrone di sé, si rivela un'assenza, una mancanza o una presenza che vive in un perenne allontanamento da se stessa. Il pallido riflesso di una presenza sempre altrove, sempre in ascolto di quanto il paesaggio gli dice o sembra sul punto di dirgli, senza tradire mai il suo segreto. Grazie.